Buongiorno a tutti e bentrovati a un nuovo podcast di AIFI. Oggi parleremo di clausole di sostenibilità con i colleghi di Cappelli RCCD, a cui lascio la parola per una breve presentazione.
Buongiorno a tutti, sono Alberto Elmi e oggi dallo studio Cappelli RCCD con i colleghi Martino Oliva e Marco Renzi vi parleremo delle clausole di sostenibilità. E lo faremo senza pretese di esaustività, considerato quanto ancora sia acerbo il dibattito attorno a queste clausole e quanto ancora la normativa e la prassi applicativa pecchino di organicità. A queste clausole i notai del Triveneto nell'ottobre del 2023 hanno dedicato 6 orientamenti applicabili a tutte le società lucrative. Partirei però dal porci una domanda banale ma necessaria: cosa si intende per clausole di sostenibilità? Allora, sono clausole statutarie che pongono a carico delle società e dei gestori della stessa obblighi più o meno stringenti di salvaguardia di interessi di natura collettiva, etica e sociale, quindi evidentemente di stampo non economico. L'obiettivo ultimo di queste clausole sarebbe quello di comporre lo scopo lucrativo con la sostenibilità non solo economico-finanziaria ma anche culturale e sociale, creando dei circoli virtuosi in grado di bilanciare la massimizzazione del profitto per i soci con la protezione dei cosiddetti interessi diffusi degli stakeholders.
Esatto, Alberto, è molto interessante come accennavi che i notai del Triveneto, con lo strumento degli orientamenti, strumento di tipica soft law ma molto penetrante e che genera particolare affidamento nella prassi giuridica e negli operatori del diritto societario, si siano dedicati proprio ai principi ESG parlando delle società lucrative. Di fatto gli orientamenti nascono da quanto la giurisprudenza anche di Cassazione aveva già ammesso, cioè la cosiddetta legittimità della clausola di eterodestinazione degli utili, tale per cui un pezzettino degli utili poteva andare non ai soci ma in beneficenza o ad altri soggetti fuori dai residual claimant, e da lì si sviluppano alternando orientamenti di concreta applicazione con altri che hanno invece implicazioni più sistematiche. Trovate gli orientamenti sul sito notaitriveneto.it. Sono 6 orientamenti che di fatto impongono un cambio di prospettiva di cui bisognerà tenere conto.
Colgo il tuo riferimento, Martino, all'aspetto prospettico per andare specularmente invece indietro nel tempo e dedicare alcuni cenni alle più note origini delle clausole di sostenibilità e dell'attenzione rivolta alla sostenibilità in generale del mondo corporate. Innanzitutto, gli orientamenti ripropongono alcune delle più risalenti e profonde discussioni del diritto societario di matrice statunitense, anglosassone, ossia su shareholderism e stakeholderism, long-termism e short-termism e in generale sulla cosiddetta corporate social responsibility. Il dibattito in merito a questi temi si è poi fortemente riacceso, anche con una certa urgenza, se vogliamo, con la grande crisi, con le grandi crisi che il mondo ha e sta attraversando, sia rispettivamente quella economica del 2008, che ha di fatto riacceso i riflettori sulla potenziale miopia dello short-termism, e quella a noi tutti invece tristemente nota e fortemente attuale, che è quella ambientale. In entrambi i casi, seppur con dinamiche e per ragioni diverse, è stata e si sta rivalutando l'opportunità di una visione più a lungo termine dell'attività della società e quindi chiaramente dell'operato del top management delle stesse società. Inoltre, anche in risposta a quanto insomma si è appena evidenziato, in particolar modo con riferimento a quanto ci interessa maggiormente a livello europeo, si sono susseguiti alcuni interventi normativi, quali a titolo diciamo esemplificativo la direttiva sul reporting, sulla sostenibilità, che attualmente in Italia sono più o meno cogenti. Da ultimo occorre poi evidenziare e rilevare la riforma costituzionale del 2022, che ha riformulato oltre all'articolo 9 anche e soprattutto l'articolo 41, ampliando anche in riferimento quindi alla libertà di iniziativa economica il limite della sostenibilità.
Credo che si debba sottolineare, come peraltro anticipavo per inciso in apertura, che si tratta di una materia ancora molto molto fluida, tant'è che seppur ci sia stata una certa convergenza di interessi sui temi ESG gli interventi sono stati, per così dire, un po' a macchia di leopardo. Per cui vedremo poi se ci saranno meno interventi organici e come si svilupperà la prassi societaria. Ma detto questo, se ne percepisce l'importanza e la potenziale pervasività, questo è evidente. E l'aspetto forse più interessante per chi come noi si occupa di diritto societario è l'implicazione che le stesse hanno sul corporate purpose delle società lucrative, che in qualche modo è stato stressato e sollecitato da questi orientamenti. Nel senso che in presenza di queste clausole non si parla più di corporate purpose come scopo di lucro in senso stretto, ma di uno scopo di lucro che porta con sé un obbligo in capo agli amministratori di tener conto di ulteriori interessi di stampo non prettamente economico nel raggiungimento dello scopo di lucro stesso. E ad ogni modo i notai non hanno voluto mettere in discussione una norma di portata generale come l'articolo 2247 del Codice Civile, che in qualche modo delinea lo scopo fine del contratto sociale, che è appunto lo scopo lucrativo.
È corretto, Alberto, e il ragionamento è esattamente questo. Non si mette in discussione con questi orientamenti il fine della società, che resta quello di remunerare il capitale dei soci che è stato investito. Certo che, diciamo, con queste clausole di sostenibilità sembrerebbero essi dare un indizio su come raggiungere quel fine. Viene precisata la misura del fine e quindi i mezzi tramite cui la società raggiunge lo scopo di lucro, che non tiene conto solo degli interessi dei soci, ma appunto anche di altri interessi comunemente di soggetti comunemente definiti stakeholders. A questo proposito è interessante notare il quarto orientamento, con cui AB4, con cui il Comitato dei Notai del Triveneto legittima clausole statutarie che impongono agli amministratori degli obblighi, dei veri e propri obblighi di consultazione con comitati di stakeholders, quindi con soggetti diversi dall'assemblea dove si riuniscono i soci, ovviamente. E quindi il confronto con comitati esterni, creditori, certi tipi di clienti o fornitori, cittadini che vivono nelle zone limitrofe di un'impresa produttiva, il confronto appunto in dei veri e propri delle sedi di consultazione, che impone quindi agli amministratori non solo di doversi interfacciare con i soci, ma anche altri soggetti che hanno degli interessi diversi dall'interesse economico nell'impresa.
Martino, a riguardo, sempre rimanendo sul grado di coinvolgimento dei portatori di interessi terzi, diciamo, rispetto al rapporto prettamente organico intercorrente tra i soci e gli amministratori, mi viene in mente l'orientamento AB5, in cui viene dichiarata la legittimità di clausole che prevedano la presenza di un gruppo di esperti indipendenti a cui viene affidata la valutazione periodica delle performance degli amministratori, chiaramente in ambito sociale e ambientale, e che consente a questi stessi esperti di determinare in maniera assolutamente vincolante una parte, quindi soltanto una parte, del compenso degli amministratori sulla base proprio di parametri riferiti ovviamente alla sostenibilità e quindi alle politiche adottate, alle scelte da parte degli amministratori. Quindi per effetto di tali clausole, diciamo, di sostenibilità, i diversi interessi che vengono coinvolti nell'esercizio dell'attività di impresa, che quindi non viene intaccato l'oggetto sociale, ma ne vengono in qualche modo connotati, caratterizzate le modalità di svolgimento della stessa oggetto e della stessa attività della società, viene appunto, come ci ricordava in precedenza Alberto, generato un circolo che tramite il bilanciamento dell'interesse dei soci, tipico alla massimizzazione del profitto, con quello degli stakeholders, integra il progresso sociale nel processo di sviluppo economico dell'impresa e quindi consente appunto nel lungo termine alla stessa società di differenziarsi sul mercato, acquisire efficienza e aumentare la propria anche competitività e produttività.
Sì, e se posso, Marco, nella composizione di questi interessi bisognerà poi tener conto anche del ruolo degli amministratori, perché in assenza di clausole di sostenibilità l'organo amministrativo sarebbe sprovvisto di regole organizzative o, se vogliamo chiamarle, linee guida che ne orientino ex ante l'operato, e sarebbe anche sprovvisto di regole ex post che fungono in un certo qual modo da criterio di valutazione del loro operato. Quindi Ancorché l'introduzione delle clausole di sostenibilità negli statuti sia appannaggio dei soci, evidentemente, perché come sappiamo sono i soci che approvano gli statuti in sede assembleare, da tale introduzione, per quello che ci siamo detti prima, ne può trarre giovamento anche l'organo amministrativo. Poi si potrebbe qui aprire un dibattito interessante, anche se questa forse non è la sede giusta, su quanto sia implicata la business judgment rule degli amministratori in queste situazioni, perché da un lato l'operato degli amministratori viene orientato e quindi direttamente la business judgment rule potrebbe essere ristretta, dall'altro lato però si dà un criterio ulteriore di gestione sociale, per cui sotto certi punti di vista qualcuno potrebbe sostenere, e questo non sono io, il contrario.
Aggiungo una declinazione pratica alla tua ultima interessante osservazione. Pensiamo per esempio ad un amministratore che decida di spendere di più, rinunciando quindi a una certa marginalità, per fare un certo tipo di prodotto, per rispettare dei criteri ambientali anche oltre delle prescrizioni normative. Ecco, un socio potrebbe chiedere conto di questa decisione che impatta in definitiva sulla sua possibilità di ricevere un certo ammontare di utili. Una clausola di sostenibilità inserita in statuto, come quelle declinate dai notai del Triveneto, meglio giustificherebbe l'operato di quell'amministratore e meglio legittimerebbe appunto il suo operato di fronte alla possibile obiezione del socio. È chiaro che però, dall'altro lato, tale clausola statutaria potrebbero in qualche modo ampliare la responsabilità degli amministratori nei confronti dei vari stakeholders, a partire da certi creditori, ove concretamente l'impegno per una gestione coerente con i principi di sostenibilità venisse poi tradito.
Chiaramente non possiamo contare su alcuna casistica ad oggi, pertanto non ci resta che vagliare la prassi societaria per valutare innanzitutto il grado di diffusione effettiva delle clausole in questione e in seconda battuta la capacità delle stesse clausole di orientare concretamente l'organo amministrativo nella gestione della società, secondo quindi criteri per l'appunto maggiormente orientati alla sostenibilità.
Bene, allora ringrazio Marco, Alberto e Martino per il loro contributo e noi ci risentiamo al prossimo podcast di AIFI.